Nella festa di oggi, la Chiesa ci presenta due donne, Eva, madre dei viventi, e Maria, madre del Figlio di Dio. Nella prima lettura, la Genesi descrive le conseguenze del peccato, la rottura della relazione dell'uomo con Dio, centro della sua esistenza. Dopo l'inganno del serpente, l'uomo tenta di vivere senza Dio, volendo decidere della propria vita senza tener conto di Lui, rifiutando così la sua identità che emerge dalla relazione con Dio. Questo lo porta a nascondersi, temendo Dio stesso, a percepirlo come un ostacolo alla sua libertà e all'affermazione di se stesso. I padri chiamavano questa lettura di Genesi 3 Protovangelo, perché annuncia la sconfitta del male. La discendenza della donna schiaccerà la testa al serpente, il che rappresenta il trionfo della vita. Infatti, il Vangelo mostra un'altra donna, Maria, che accetta la sua vocazione e missione. Senza il suo libero sì, non ci sarebbe stata la redenzione. Maria si mostra pienamente disponibile all'opera di Dio. Questo realizza ciò che Dio Padre già fa in Genesi, quando scende nel giardino a cercare l'uomo che si era nascosto. La storia della salvezza e la Bibbia stessa narrano la ricerca di Dio Padre per salvare l'uomo, non solo dal peccato, ma per riportarlo a una profonda comunione con Lui. Prendendo a prestito le parole di Nicola Cabasilas, che nella sua vita in Cristo afferma: «Non noi ci siamo mossi verso Dio e siamo saliti a Lui. È Lui che è venuto e è disceso a noi. Noi non l'abbiamo cercato, ma siamo stati cercati. La pecora non ha cercato il pastore. La dracma non ha cercato il padre di famiglia. Non attese di essere cercato dagli uomini, ma andò lui in cerca degli erranti, e dopo aver loro mostrato la via, poiché non potevano camminare, li sollevò sulle spalle e li portò e gli accese la lucerna per cercare la dracma. Dio non invita il servo che ama rimanendo al suo luogo, ma lui stesso discende a cercarlo». Ma possiamo domandarci: dove Dio è andato a cercare l'uomo? È andato a cercarlo proprio là dove si era nascosto, scegliendo di vivere da solo e per se stesso, nella morte. Così ancora Cabasilas. Gli uomini, per tre motivi lontani da Dio, per la natura, per il peccato e per la morte, furono portati dal Salvatore al puro possesso di Dio e all'unione immediata con Lui. Infatti, uno dopo l'altro, Egli distrusse tutti gli ostacoli. Il primo, condividendo l'umanità. Il secondo, morendo sulla croce. E infine, con la sua risurrezione, abbatté l'ultimo muro, bandendo completamente dall'umana natura la tirannia della morte. Maria, con il suo sì, ha aperto le porte al Verbo, tessendo così l'umanità del Figlio, e nella sua consegna, avvenga per me secondo la tua parola, c'è già il desiderio e il pregustare di un'opera grande che Dio farà attraverso di lei. È in questa accoglienza gioiosa e piena della volontà di Dio che Maria potrà pregustare i frutti della redenzione di Cristo, lei che è la prima dei redenti. Nel saluto che l'angelo le rivolge, piena di grazia, quasi che per molti diventa come un aggettivo, come il secondo nome di Maria, in greco ha una forma particolare, kekaritomene, che in italiano non trova facile corrispondenza, perché sarebbe necessario tradurlo con molte più parole. Questo infatti sta a significare l'essere riempita dalla grazia, l'essere non solo immersa nella grazia in maniera particolare da Dio, ma trasformata da questa grazia, una trasformazione che è già avvenuta, ma che continua nel tempo, che cresce con lei attraverso la sua libera adesione all'opera di Dio. Il termine immacolata non significa quindi semplicemente senza macchia, ma tutta bella, cioè nella pienezza della grazia. Dono che, come abbiamo sentito dire a San Paolo nella seconda lettura, anche noi tutti abbiamo ricevuto nel battesimo, in virtù della Pasqua di Cristo. Quindi tutti abbiamo ricevuto questa partecipazione piena al corpo di Cristo. Maria lo ha ricevuto fin dal concepimento, fin dalla sua origine. Anche l'iconografia ci aiuta a comprendere. Adamo si nasconde nella morte, rappresentata come una caverna nera, visibile nell'icona della discesa agli inferi e sotto la croce nel Calvario. Anche nell'icona del Natale, Cristo nasce in questa caverna, prefigurando la sua vittoria sulla morte attraverso le bende mortuarie, simbolo del suo trionfo sul peccato e la liberazione di Adamo ed Eva. I siriaci parlano della discesa di Cristo in 3 grembi, quello di Maria, del Giordano e dello Sheol. Nel grembo materno, Cristo vince la natura umana, nel Giordano il peccato, nello Sheol la morte. Ogni uomo sperimenta la redenzione nel cuore, dove risplende la luce di Cristo risorto. Come in inverno la natura evoca la morte e la notte avanza, così spesso leggiamo la vita e gli eventi solo a partire dalla notte, nella freddezza del peccato, senza questa luce. È questo che ci rende davvero schiavi. Maria, per dono privilegiato e in vista della vocazione di essere la madre sempre vergine del Figlio di Dio, è come se avesse vissuto la grotta del proprio cuore, sempre tutta illuminata dall'unica vera luce. Come se Maria avesse potuto vivere le notti, le prove e le difficoltà della sua umanità con la consapevolezza e la libertà di agire in sinergia con questa luce e collaborare così all'opera della grazia che agiva in lei. La festa di oggi ci invita a vivere il tempo di Avvento, lasciando splendere la luce di Cristo risorto nel buio del nostro cuore, vivendo così la nostra vita nella consapevolezza che ogni morte, ogni tenebra è già stata vinta, rimanendo fedeli a quella intuizione che abbiamo ricevuto quando siamo stati chiamati figli redenti. Essere lucerne accese che manifestano l'unica vera luce, quella di Cristo.